rispetto alla mia tesi è quella di un'attualità stringente, un'attualità quasi epocale filosofico-giuridica di Rosmini. E il mio tentativo sarà quello di mostrare come Rosmini e perché è attuale nell'interpretare la contemporaneità giuridica. E dopodiché, appunto, chiederò agli esperti se questa linea di lettura può diventare anche una linea di lettura della stessa filosofia del diritto di Rosmini, che in ambito giuridico è sempre stata ridotta, secondo me, in modo eccessivo alla teoria generale del diritto rosminiana, dimenticando quel legame tra l'antropologia e la filosofia del diritto e naturalmente gli studi ancora che precedono l'antropologia in servizio della scienza morale e la filosofia del diritto. Quindi una lettura fortemente filosofico-giuridica dell'attualità di Rosmini nell'interpretare il presente del diritto, a cui si collega appunto il tema della consuetudine, della deontologia del fondamento, e dove deontologia del fondamento faccio riferimento al testo di Pierangelo Sequeri, uscito nella collana che codirigo con lui, quindi della metafisica affettiva, della svolta affettiva in metafisica, e infine l'inserimento all'interno di questo plesso del tema della fede di Gesù come articolazione di un rapporto tra obbedienza e fede che sia da leggere in continuità con tutto questo. Ma andiamo con ordine e diciamo subito una cosa. Forse non avrei avuto il coraggio di intitolare consuetudine in Rosmini se non ci fosse una citazione che poi vi leggerò di questo libro di Felice Battaglia, un autore conosciuto da queste parti, sulla filosofia del diritto in Rosmini, in cui rivendica l'influenza di Fonsavigny su Rosmini nella sua impostazione. Ma partiamo appunto da attualità e in attualità di Rosmini e da Capograssi. E il motivo per cui, a mio avviso, Rosmini è così importante oggi per comprendere la miseria del diritto, la miseria riduzionistica in cui il diritto attuale è caduto, sta cadendo. Il diritto oggi è, in un certo senso, orfano di quel nesso libertà, volontà, responsabilità che sta nelle radici del greco-cristiane della sua storia come diritto romano. Sta affrontando una battaglia epocale contro il riduzionismo scientista che vuole eliminare una figura dell'umano, appunto la figura della persona come diritto umano sussistente, sostituirla con qualcosa di assolutamente tecnico. Questo lo fa all'interno anche delle facoltà di giurisprudenza. Quanto abbiamo ascoltato prima da Piero Coda sulle tre prime piaghe, potremmo tranquillamente trasportarlo in ambito secolare nelle facoltà di giurisprudenza, non riferendoci alla Chiesa, ma riferendoci allo Stato. L'idea in qualche modo che sia in atto una secolarizzazione del diritto, come un tempo è avvenuta la secolarizzazione del teologico e la riduzione appunto di quel nucleo antropologico a qualcosa di altro, di tecnico, credo che sia davvero il rischio contro il quale Rosmini ci può tutelare, ci può difendere. Se comprendiamo davvero il significato della sua idea di persona nel diritto. E qui credo che davvero l'inizio e l'incipit di questo discorso di Capograssi nel diritto secondo Rosmini sia ancora assolutamente vero. Oggi Rosmini in una facoltà di giurisprudenza è impresentabile. Gli studenti non da nessuna parte lo riuscirebbero a capire, e questo è un problema. Fa parte appunto della seconda piaga delle facoltà di giurisprudenza. La riduzione e l'espulsione dei contenuti culturali e storici della tradizione cattolica e la sua cristiana, filosofica dell'Occidente e la sua riduzione alle nuove sfide delle neuroscienze, dei blockchain, dell'intelligenza artificiale e così via. E in questo senso, devo dire, e qui introduco una nota personale, questo invito mi fa particolarmente piacere perché sto passando dalla facoltà di giurisprudenza alla facoltà di filosofia dell'Università di Torino e quindi in un certo senso questi miei studi fino adesso dilettantistici rosminiani spero che diventino qualcosa di più serio in un contesto che possa essere in grado di capire davvero il significato di profondo di Rosmini per il diritto. Ma dicevo, Capograssi ci dice ci sono tre ostacoli alla comprensione esatta del pensiero giuridico di Rosmini nella filosofia del diritto. Intanto la sua eccessiva chiarezza, il suo linguaggio, la sua catena di deduzioni che oggi risulta sicuramente complicata, paradossalmente complicata. Ma veniamo al terzo. Ci dice Capograssi, Rosmini meditando sul diritto è assolutamente cosciente di meditare su cosa da cui dipende la vita, la sorte, la fortuna, l'esistenza stessa dell'uomo. E perciò ogni sua posizione o conclusione è dominata da una carità presente e vigile, che si immedesima col suo pensiero, che è anzi il suo pensiero. Soprattutto nella filosofia del diritto si vede con ogni chiarezza. Noi meditiamo invece senza carità. E questo è esattamente il problema dell'educazione nella facoltà di giurisprudenza. Questa assenza di dimensione caritatevole, affettiva, terza rispetto appunto all'idea della cognizione. Ma veniamo più direttamente a un'associazione che propongo tra l'idea del sentimento fondamentale, quella della percezione fondamentale, e un concetto non rosminiano come quella della norma fondamentale che insegniamo. Qui l'utilizzo comune della parola fondamentale nelle tre articolazioni mi dice qualche cosa che ci porterà immediatamente a comprendere il significato del rovesciamento tra legge e consuetudine che propongo come cifra interpretativa del pensiero rosminiano. Sentimento fondamentale, percezione fondamentale, non mi naturalmente dilungo in questo contesto. Quella triplice avvertenza di spirito, corpo e idea dell'essere che, secondo Prini, già precorre l'idea fenomenologica del corpo proprio, della fenomenologia novecentesca. La percezione fondamentale, qui faccio un riferimento alla psicologia, senza entrare appunto nell'articolazione complessa del rapporto tra percezione fondamentale e sentimento fondamentale, percezione primitiva e fondamentale di tutto il sentito, principio e termine, e il talamo, per così dire, dove il reale, sentimento animale spirituale, e l'essenza che si intuisce nell'idea formano una cosa. E questa cosa sola è l'uomo. E come dirà Piemontese nel suo testo dedicato appunto al tema del sentimento fondamentale, la percezione fondamentale è in sostanza il sentimento fondamentale oggettivato, conosciuto, non più soltanto sentito, costituente me, come mio, facendo riferimento appunto al sentimento fondamentale conto nella sua funzione animale dal punto di vista dell'antropologia. E veniamo, quindi, avendo richiamato naturalmente in modo velocissimo questi due concetti, al concetto di norma fondamentale in Kelsen, letto in continuità con i due precedenti concetti. Cosa fa Kelsen quando deve dire che cos'è il diritto puro, la teoria pura del diritto? Costruisce una gerarchia delle norme, che è ancora quella della teoria delle fonti attuali del diritto, al cui vertice c'è un sillogismo, che è appunto quello della norma fondamentale come norma non posta, ma solo presupposta. Il sillogismo che ci conduce a giustificare il perché della nostra obbedienza al diritto. Un sillogismo che tutti abbiamo pensato. La norma fondamentale è un pensiero. Certo che qui l'analisi del sentimento fondamentale e la norma fondamentale diventa interessante. Al vertice di tutto il diritto positivistico c'è un pensiero, un sillogismo, che poi, e qui taglio decenni di dibattiti teorico-generali, viene ridotta con Hart sostanzialmente a una consuetudine, a una regola di riconoscimento. Qual è la logica di questo dibattito che da Kelsen passa ad Hart e arriva fino a oggi? L'idea che tutto sommato il problema dell'obbedienza nei confronti dello Stato del diritto non è un problema nel momento in cui è praticata da tutti, è evidenza, e quindi non fa problema dal punto di vista teoretico. Per 50 anni i teorici generali del diritto sono andati avanti sostanzialmente pensando così. Oggi però siamo in una situazione in cui questa evidenza non c'è più. Siamo in una situazione in cui questa evidenza dell'obbedienza al diritto allo Stato nella sua forma tradizionale viene meno. E qui, a mio avviso, ritorna l'attualità di Rosmini e della sua concezione della persona come diritto umano sussistente. A margine. Per comprendere il significato della consuetudine. Io quando parlo di consuetudine mi riferisco a qualche cosa di dinamico, termine anche molto interessante ovviamente per Rosmini. Cioè non a un'idea di un pensiero mitico del passato che si riproduce sempre identico, ma qualche cosa che in qualche modo ha a che fare con la dimensione sociale, costruttiva. Lo dico questo usando le parole di un romanista, un grande romanista contemporaneo appena scomparso, Filippo Gallo, che mette insieme interpretatio e consuetudine. In fondo dice, citazione, nella realtà delle cose il legame tra l'interpretazione giuridica e la formazione consuetudinaria del diritto non è mai venuto meno. È venuta meno la coscienza dello stesso, già smarrita nell'età romana, e che continua a esserlo fino a oggi. Ma in realtà interpretazione e consuetudine hanno la stessa matrice. Nuova citazione. La nuova interpretazione di un giurista di un testo, incontrando il favore degli altri giuristi e dei consociati in genere, viene recepita e si consolida nell'ambiente sociale. Interpretazione giuridica e consuetudine hanno la stessa dinamica. L'interpretatio romanistica crea diritto solo attraverso la ricezione e nei limiti in cui questa avviene da parte dell'ambiente sociale. Ecco il legame, no? E anche la spiegazione in fondo del motivo per cui Herbert Hart parla di consuetudine sostituendola alla norma fondamentale che è il segnale. E qui l'ultimo punto che appunto mi consente di proiettare tutto questo su Rosmini ed è quella citazione di Battaglia di cui vi dicevo. Qui Battaglia sta difendendo Rosmini dalle accuse di logicismo e di astrattezza. E quindi per difendere Rosmini da queste accuse fa riferimento all'esperienza storica. E cito, se andiamo a verificare le linee dell'accennato processo storico, del riferimento appunto alla storia, dobbiamo convenire che Rosmini si affida al modello dello storicismo savignano. Il diritto, nato quale costume, si matura attraverso l'opera della giurisprudenza, vale a dire attraverso l'elaborazione che ne possano fare degli esperti a ciò vocati, per quindi, in un'ulteriore fase, passare dalle forme orali o vocali alle scritture, alle consuetudini raccolte e messe per iscritto. È solo in quest'ultima fase che appaiono i giudici a rimaneggiare ciò che assai impropriamente si dice legge. Il diritto, semmai, si rileva dalle sentenze ripetute e confermate, che si collocano accanto alle consuetudini, duplice fonte di diritto. La legge in senso tecnico è altro, comporta una società assai evoluta, anche se presenta gravi inconvenienti, nel senso che, stabilita una durevole connessione tra norma e legislatore, può ingenerare l'idea che sola fonte normativa sia il dettato del legislatore, egli stesso il diritto. La formula ius quia iussum è la triste esperienza della tirannia. Se andiamo a scoprire l'origine di tale vedute, nessun dubbio che esse siano dovute all'approfondimento del Zavigni, alla meditazione dell'evoluzione presso due popoli esemplari, il romano e l'anglosassone, sovente richiamati dall'autore. Ecco che qui il Battaglia pone l'idea che la concezione di Rosmini, fondata su Zavigni ma anche sul Vico, per altro verso, sia sostanzialmente di matrice consuetudinaria. Se appunto interpretiamo la consuetudine in senso dinamico, userei dire, utilizzando un concetto rosminiano, cioè se non la cristallizziamo all'interno di un modello giusnaturalistico ancora già eccessivamente giuspositivistico, ma ne indichiamo appunto la centralità e la dinamicità nella sua evoluzione, nel suo rapporto con la storia. E questo è sostanzialmente il motivo per cui appunto mi sembra di poter ipotizzare che l'attualità di Rosmini si possa fondare su una concezione consuetudinaria interpretativa del diritto che mostri al centro, come al centro di questa idea ci sia esattamente la persona e il concetto di persona come diritto umano sussistente, essenza del diritto, soggetto intellettivo in quanto contiene un principio attivo supremo informato dal lume della ragione. E quindi, a mio avviso, questa lettura della centralità della persona ci dice due aspetti del diritto contemporaneo. Oggi chi fa le leggi è il giudice. Interpretando il diritto, la centralità della persona è il giudice. D'altro lato, l'attualità e il ritorno di un certo sovranismo tende a identificare la persona non con l'assemblea, ma appunto con l'emblema in senso estetico-giuridico del potere, il sovrano, il corpo del sovrano. È come se noi qui veramente ricadessimo nella prima piaga della Chiesa, ma non riferito appunto alla Chiesa, ma allo Stato. L'idea che la persona e quindi il diritto umano sussistente sia il giudice o il sovrano, staccandosi completamente dal rapporto con il popolo. Come se il diritto contemporaneo avesse ripreso una teoria dell'élite che dimentica la relazione della persona con il popolo. E qui appunto la chiave di attualità democratica della concezione della persona come diritto umano sussistente del Rosmini, che in qualche modo mi sembra indicare, nel suo estendere la teoria dei diritti a tutti, esattamente una critica a questa piaga dello Stato. Quindi questo è sostanzialmente un tentativo di lettura che individua in Rosmini un autore da riprendere per interpretare l'evoluzione contemporanea del diritto. Vorrei però adesso passare e dire qualche cosa su un altro punto che è riferito all'antropologia e a quello che è già stato richiamato stamattina, cioè il rapporto con le neuroscienze e quindi con il riduzionismo delle neuroscienze. In un testo di Leonardo Paris, in un convegno su Rosmini, a proposito del rapporto tra neuroscienze e sentimento fondamentale, Leonardo Paris, autore di studi documentati sul rapporto tra neuroscienze e teologia, ci dice come il proto-sé, cioè la teoria di Damasio, delle neuroscienze affettive, a cui io aggiungerei anche Panskep e altri autori, e che collego alla metafisica, alla svolta affettiva in metafisica sequeriana, ci dice invece che, parlando del rapporto tra l'animale e l'uomo, ciò che percepiamo come stabile non è l'esterno, ma il nostro stesso corpo, e in particolare una serie di parametri biochimici e di mappe enterocettive, relative cioè alla percezione degli organi interni. Tutto questo viene mappato nella parte più antica del nostro cervello, in una serie di nuclei integrativi del tronco encefalico, e costituisce, per così dire, il foglio bianco rispetto al quale noi possiamo poi percepire. Quindi le neuroscienze affettive che, contro le neuroscienze cognitive, mostrano la rilevanza della parte più antica del nostro cervello e della corteccia. Paris però poi dice qualche cosa su cui io non concordo. Viene individuato, proprio in questo passaggio, citazione, un sentimento fondamentale di sé, sentimento fondamentale appoggiato sulle neuroscienze, che si distingue da quanto proposto da Rosmini in quanto si colloca ad un livello esclusivamente biologico ed animale. Non è tanto il cervello a esserne protagonista, quanto piuttosto il corpo. È il corpo, la concretezza della carne, che garantisce al cervello la base solida su cui costruire il senso di sé e, a partire da qui, l'appoggio per le funzioni psichiche superiori. Cioè, qui Paris ci dice che le neuroscienze affettive andrebbero contro Rosmini. Io su questo punto, e proprio sulla base del concetto di consuetudine, dell'elaborazione del concetto di consuetudine che abbiamo cercato di svolgere, non sono d'accordo. E contrappongo invece l'idea che le neuroscienze affettive, per un lato, e la deontologia del fondamento sequeriana, cioè la svolta affettiva e metafisica, ma molti altri aspetti, ci mostrino come sostanzialmente le neuroscienze affettive diano forza all'ipotesi del sentimento fondamentale di Rosmini. E qui il discorso si allargherebbe moltissimo e non ho certo tempo di farlo. Cito solo cose molto varie. Un testo di Fulvio De Giorgi, La scienza del cuore, in cui, richiamando una nota dei principi rosminiani, nel paragrafo Dalla sclerocardia ad una scientia mentis e cordis, Fulvio De Giorgis ci dice: il cuore è la sede delle affezioni. Cuore sapiente, dunque, viene a dire il complesso o il fonte delle affezioni conforme alla sapienza. Questa è la stima vera delle cose. Il cuore è la sede delle affezioni. Se ci ricolleghiamo a quanto ho cercato di prima di dire sull'interpretazione, sul nesso tra l'interpretazione e la consuetudine, potremmo dire che il cuore cioè lo spirito della legge è quello che precede la lettera della legge. Esattamente come la consuetudine precede la legge. Il cuore è la sede delle affezioni. Potremmo trovare conferma di tutto questo in un punto centrale della filosofia del diritto, dal titolo La moralità della facoltà del libero conoscere si propaga agli affetti dell'animo e alle operazioni esteriori, nella prima parte della filosofia del diritto, in cui il Rosmini ci dice, parlando degli affetti dell'animo, mirabile congiungimento, citazione, delle diverse parti dell'uomo, di quest'essere così molteplice e così uno, datemi un giudizio volontario che mi produca un'opinione della bontà di un oggetto da me percepito. Più ratto di una scintilla elettrica parte da quel mio giudizio un affetto che mi surge nell'animo, senza altra opera di volontà, e quell'affetto, tutto spirituale come egli è, rende tuttavia più frequente il battito del mio cuore, colora il mio volto di amore e lo muove al sorriso, e finalmente produce nelle mie membra stesse un'agitazione, che tutte esprimono il medesimo affetto, ed egli pare che vogliano quasi a gara aiutarmi, a ciò che io possa o venire in possesso del ben amato, se io non posseggo o se io posseggo fruire e bearmi di lui. In questo passaggio della filosofia del diritto, a mio avviso, Rosmini si esprime esattamente questa linea della lettura affettiva e consuetudinaria del diritto e della concezione della persona umana come diritto sussistente. Ma potremmo continuare a lungo nella serie di citazioni. Sempre nello stesso convegno da cui ho tratto la citazione di Paris, Fernando Belelli, parlando dell'affezione per la svolta affettiva di Sequeri, nota come l'affezione sia l'imprimersi nell'essere reale del soggetto, della struttura reale dell'essere oggettivo, e collega a questa sensibilità per il senso sequeriana, come criterio metafisico e fenomenologico, un'altra questione, quella del peccato originale, opponendo, ricostruendo appunto dal punto di vista della fenomenologia della carne di San Paolo, soma ex arx. Dice Belelli, occorre sviluppare un'antropologia del fatto che il verbo si è fatto carne e non si è fatto soma, per distruggere soma con la risurrezione del suo vero corpo. La tradizione cristiana occidentale sembra troppo impaurita dalla presunta pericolosità della carne sarx, in un vero e proprio pessimismo antropologico che rischia di essere una mancanza di fede nella capacità del creatore di essere più forte delle forze del male, oltre che di svilire il principio dell'incarnazione del verbum carum e del criterio verbum caro e del criterio teologico salvifico della caro salutis cardo. Rosmini non aveva questa paura, in quanto aveva la fiducia antropologica che l'uomo creato da Dio è tutto buono e quindi la carne, intesa come profezione, prima di essere tentatrice, causa che porta fuori dalla verità, prima di tutto dona l'ontologia della verità. Ecco, ugualmente potremmo riferirci ad altri autori. Sto pensando ad un autore come Hayek, che nel momento in cui si riferisce all'ordine spontaneo lo fa premettere da un ordine sensoriale che certamente ha una somiglianza di famiglia con il tema del sentimento fondamentale. Ma soprattutto Avico. Avico, nel momento in cui, dal punto di vista antropologico, facendo riferimento alla invenzione dell'uomo animale, del bestione, del gigante che sta per diventare uomo, si costruisce la prima favola divina, l'invenzione di Giove, re e padre degli uomini e degli dèi, da cui discendono tutte le religioni, no? il mondo Iovis omnia plena. Potrebbe sembrare che Rosmini, rispetto a questa idea wittiana, sia in contrasto. Scrive nella Filosofia del diritto, proprio a proposito di Vico, ma anche forse di alcune delle altre citazioni che ho fatto, la critica potrebbe sembrare pertinente. Se non che egli credette necessario l'ascendere prima dal concetto dell'ordine alla dimostrazione dell'esistenza di una mente infinita autrice degli eterni averi, e poscia di là dedurre la nozione della naturale onestà, riponendola nella contemplazione, nell'amore di quest'essere perfetto e infinito dove gli eterni veri si contengono. Sotto, e qui veniamo al punto teorico, nuoce al vico l'aver creduto necessario di dedurre un'eterna verità da un eterno ordine delle cose. Quando la verità precede, l'ordine sussegue, sicché egli avrebbe piuttosto dovuto dedurre un eterno ordine da un'eterna verità. Quella essendo semplice e questo molteplice. Il punto è che qui Rosmini si riferisce al vico non della scienza nuova, ma al vico del De Uno. E quindi idealmente non si riferisce al brano che prima non ho avuto tempo di citare, appunto, in cui i primi poeti teologi si inventano la divinità. A mio avviso, questa critica di Rosmini, se è assolutamente puntuale nel confronto e nella confusione tra ordine sociale e verità del De Uno, non si applica alla scienza nuova e a questo aspetto antropologico. E qui è esattamente il nucleo centrale del rapporto Vico-Rosmini e di questa inversione. Non so se questo può essere legato appunto a quanto diceva stamattina Fernando Belelli sul rapporto tra affezione e cognizione. Però la mia idea è che in realtà la svolta affettiva e metafisica, la deontologia del fondamento e anche l'interpretazione consuetudinaria del diritto della persona come diritto umano sussistente in Rosmini vada nel senso di un'articolazione congiunta delle due direzioni, tra ordine e verità, all'interno del quale forse anche lo stesso problema del rapporto molteplice uno che abbiamo sentito forse si può in qualche modo inserire. E l'ultimo punto con il quale vado a concludere, su cui non ho, devo dire, più che una suggestione, è quello della connessione di tutta questa ricostruzione con il tema della fede di Gesù, della distinzione tra la fede in Gesù e la fede di Gesù. E mi riferisco qui ad un articolo che proprio Piero Coda dedica alla ricostruzione del tema in Tommaso, e che mi sembra molto chiaro, forse più chiaro della critica o dell'interpretazione che gli rivolge Antonio Comi nel suo libro dedicato al tema, laddove Piero Coda dice, abbiamo sostanzialmente terminato l'analisi del tema della fede di Gesù in Tommaso, e Coda si esprime in questi termini: se l'esperienza dell'obbedienza avvicina e molto Gesù a noi, il conoscere qualche cosa di Dio, grazie a Gesù, avvicina un poco noi a Gesù. In questo senso, pur godendo Gesù di una conoscenza di Dio che è e resta unica, sia in quanto Egli è il Verbo incarnato, sia in quanto la sua natura umana è perfetta e ricolma della pienezza della grazia. Egli stesso, conclude, in quanto uomo, ha fatto nel modo più profondo possibile l'esperienza che noi viviamo nella fede. Quindi in questa posizione mi sembra chiarissimo come Coda legga il tema della fede di Gesù in senso affettivo, e subito dopo va a riferirsi alla interpretazione del significato antropologico e teologico dell'esperienza vissuta da Gesù sulla croce, come qualcosa di analogo all'esperienza umanamente vissuta come fede estrema, nuda, assoluta. Ecco che secondo me la conseguenza, e qui mi fermo perché mi rendo conto che questa conclusione aprirebbe tutta una serie di ulteriori riflessioni che non sono in grado di padroneggiare, mi sembra di dire che questo tentativo di lettura del tema della consuetudine in Rosmini, come diritto in Rosmini, sia in un certo senso relativa alla critica a Kelsen e forse anche a un certo modo di leggere la questione della fede in Gesù, cioè del sottolineare la centralità dell'obbedienza come il punto di partenza fondamentale per comprendere l'esperienza del diritto. Mi sembra che sia in Kelsen sia in Tommaso il tema della consuetudine, della metafisica, della svolta affettiva in metafisica, della fede di Gesù, inserisca la centralità teologico-giuridica della rilevanza della fede e non dell'obbedienza nel comprendere il tema del diritto. E credo che proprio questo elemento, che in qualche modo se queri con il suo Dio affidabile e sulla fiducia nell'affidabilità del divino inserisca, debba essere una cifra di partenza nell'interpretazione della teoria del diritto di Rosmini come diritto umano sussistente nella persona.